www.redigio.it e la storia continua. Quando Leonardo era alla corte del Moro, anatomia, puntata 86. Nel cuore della notte l'uomo sospese per un attimo il sinistro suo lavoro. Sorto il chiarore rossastro dalla torcia appesa al muro, il cadavere appariva in tutta la sua livida e orrenda spettralità. Il cencio che copriva il volto cinereo, durante una mossa brusca dell'uomo che esercitava sulle carni gelite il suo appuntito coltello, era caduto a terra. L'uomo sostò, guardò con fermezza l'insensibile volto di quel trapassato, un brivido lungo di inquietudine o di turbamento, e all'improvviso lo scosse, indietreggiò, ma non fu che per un attimo. L'intervento, saldo e preciso, della volontà dominò lo smarrimento, e indubbiamente egli compieva una missione. Si curvò con un sospiro, raccolse da terra il cencio e con un gesto calmo e pietoso lo distese di nuovo sul volto inanimato. Il cadavere era disteso sopra una rozza tavola di legno. Il corpo esanime in parte era già ormai interrotto dal mistero della sua unità organica. La mente indagatrice aveva guidato la mano. Le sue soluzioni seguivano il suo pensiero. Il corpo era stato lacerato e violentamente, certo, ma secondo un concerto, secondo una ragione. Con un profondo sospiro, l'uomo immerse di nuovo nella carne il sottile puntuto coltello. Un delicatissimo e preciso taglio separò un fascio di muscoli dai tendini che lo collegavano. L'uomo esaminò con acuta attenzione quel misterioso congegno creato da un divino soffio e in cui si venivano esprimendo e concretando il fatto del moto. Poscia, dopo aver a lungo osservato e meditato, depose il coltello. Prese un ampio pacco di foglie con una matita di color rossastro, incominciò a tradurre sulla carta i muscoli e il fascio dei tendini, così come gli si erano rivelati al suo sguardo indagatore. In quell'attimo sentì bussare discretamente all'uscio. L'uomo sollevò vivamente il capo, sorpreso, e impallidì. In un primo momento, movimento istintivo, spinse violentemente la fiaccola. Nell'ombra, il cuore tumultuante ricoperse rapidamente il cadavere con una stuoia. Un pensiero d'angoscia lo turbò e disse: «Se vengo denunciato, sono perduto. Le leggi non consentono esercitazione di anatomia. Errore, senza esperienza, senza conoscenza, nel pensiero, nell'arte diventeranno padroni del vero». Poscia si avvicinò alla porta e disse a se stesso: «Avvenga che può». «Chi è là?» chiese ad alta voce. Di fuori rispose una voce di basso tono, quasi che chi parlava fosse preoccupato di non essere ascoltato da orecchi indiscreti. «Aprite, aprite, Mastro Leonardo, sono io, Sgarro!» Un sospiro di sollievo allargò il petto di Leonardo. Conosceva ormai la nobiltà dell'animo del buffone, lo teneva in conto di un amico e aperse la porta. «Come? Rimanete così al buio, Mastro Leonardo, in quest'ora? Forse già dormivate?» «No, mio caro, al contrario, non lascio mai arrugginire la mente. Studiavo». Lentamente accese di nuovo la torcia. «E ditemi, che cosa vi conduce a me?» Lo sguardo del buffone fu vivamente attratto dalla stuoia distesa sul tavolo e dalla strana foggia che essa assumeva. «Che è là, maestro Leonardo?» domandò Sgarro allarmato, un vivo stupore sul suo volto. E Leonardo contemplò un istante il buffone, come dubbioso su quel che dovesse fare, ma si risolse di rivelare tutto il vero. Tanto, nella mente di Sgarro, già si era nettamente disegnato il concetto che, sotto la stuoia, giacesse una forma umana. «Vi siete mai domandato, Sgarro, da quale parte proceda la mia bravura nel dipingere le persone e quasi ne far parlare l'anima loro, oltre ai tratti della fisionomia? Questa mia bravura, che tanto vi piace, discende dalla conoscenza che ho della natura. Io conosco come e perché rida la bocca e come si atteggi tutto il volto del sorriso e come la fronte accompagni il movimento delle labbra e degli occhi. E questo so perché io conosco quale sia la meccanica dei muscoli nell'atteggiare in modo la fisionomia». Sgarro guardava Leonardo alquanto stupefatto, non comprendendo ancora dove mai con quel suo discorso complesso egli voleva approdare. E Leonardo riprese: «Studiare la natura in ciò che essa nasconde il più misterioso e più segreto, scoprirla nei suoi intimi meccanismi, non possiamo sui vivi, che della natura ci mostrano soltanto l'aspetto quello più esteriore. Dovremmo dunque fare ciò sui morti, se vorremmo veramente diventare padrone di quei congegni dal cui movimento scaturisce nella nostra esistenza apparente il fatto della vita». Tacque un istante, poi soggiunse, guardando il tavolo su cui era disteso il corpo inanimato: «Io fo lo studio dei morti, sebbene che le leggi lo condannino». Sul volto di Sgarro si illuminò un improvviso sorriso di soddisfazione e domandò vivamente: «Dunque, voi siete anche maestro di anatomia?» Leonardo non nascose il suo stupore. «Come? Voi conoscete questo nome e questo fatto?» E Sgarro spiegò: «Naturalmente. Forse a voi non è noto che il nostro principe, il signor Ludovico, che non teme alcuna cosa nuova e diversa, e con ingegno e con indipendenza sa sempre guardare al futuro, ha accolto la proposta e la preghiera di Marcantonio della Torre. E chi sarebbe costui? Un grande maestro di anatomia che studiava sui morti ciò che prima era vietato dalle leggi e con le pene più gravi, ma il signor Ludovico si convinse della grande utilità che può venire al genere umano da codesto studiare i morti per ragioni di vita». «Veramente?» fece Leonardo, allargando in un grande impeto di gioia le braccia. Il volto del buffone si irraggiò di un trionfale sorriso. «Veramente, tanto che egli ha voluto che nella grande università degli studi che ha sede in Pavia, che il Moro considera vanto del Ducato e dove già insegnano i dotti più insigni che oggi possegga l'Italia, fosse introdotta questa disciplina dell'anatomia che già taluni adesso cominciano a non avere più in orrore». «Oh, benedizione al signor Ludovico!» esclamò Leonardo con un impeto di entusiasmo. Poi aggiunse, come parlando a una folla di esseri che egli solo vedeva: «Lo so come sia grave dovere tutto solo stare la notte chiuso con questi orribili morti, che pare vi guardino, vi minaccino. Purtuttavia, non potete tralasciare di farlo se davvero siete artisti o se volete diventare capaci di leggere il vero e di rifarlo secondo l'essenza del vostro spirito, giacché nessuna conoscenza è veramente perfetta se non deriva prima dal conoscere e quindi dal superare tutto ciò che è natura e chi è in esperienza. Fece una breve pausa. Poi più freddamente parve voler spiegare a Sgarro. È vero che molte cose sono in natura e che non sono in esperienza. E l'arte, che è tutto spirito, appartiene specialmente a queste ultime, che sono misteriose e indubbiamente divine. E tuttavia anche l'arte, come ogni edificio e ogni costruzione, ha bisogno dei suoi strumenti e dei suoi materiali che il pensiero avvia, rinnova e trasforma. Tacque, meditando. E Sgarro rideva, egli era preoccupato. Non in tutto aveva seguito il discorso di Mastro Leonardo, troppo alto e complesso per lui, ma in un senso vago aveva pur compresa l'importanza delle cose che il maestro aveva enunciate. Ma, riprese Leonardo, come destandosi da un sogno, che cosa vi conduce qui? Vide forse il signor Dovico quel ritratto che io feci? Sgarro rise convulso. Allargò le braccia in un senso desolato, dimostrando così la sua malinconia, e disse: vide e ammirò la vostra arte sublime e avrebbe voluto conoscervi e io penso anche trattenervi con sé, ma... Allargò ancora le braccia. Fabricio, saluteggio, disse con una voce cupa, scuotendo il capo. Che? Chiese vivamente Leonardo. Egli, con somma ipocrisia, ha detto che condivideva l'ammirazione del signor Ludovico per voi, ma lo ha informato che voi siete partito, il che significa che voi dovete veramente essere partito, e di vostra volontà, giacché, in caso contrario, i più tremendi pericoli si agiterebbero attorno al vostro capo. E io sono venuto qui semplicemente per avvertirvi di ciò e anche per dirvi il mio addio. Ho approfittato del fatto che domani, sulla piazza del castello, avrà luogo la grande gara di musica fra i partecipanti alle feste musicali del nostro signor Ludovico, che bandisce per accogliere degnamente la sposa Beatrice d'Este, e che fra non molti giorni farà il suo ingresso in Milano. Altrimenti, neppure io avrei potuto giungervi fin qui per avvertirvi e salutarvi. Leonardo taceva, cupo, meditando, pensava, desolato. Quale disfatta? A che giova l'ingegno? A che il conoscere e saper creare se tra noi il mondo non ci si potrebbe apprezzare ad amare? E sorge la tenebra di tali muraglie? Sgarro gli tese le mani. Addio, Mastro Leonardo. Io sarò forse in grave pericolo per il fatto che mi feci da voi ritrarre, ma fino a quando il signor Ludovico mi trattenga accanto a sé, non avrò da temere. Quanto a Milano, non ci pensate più, almeno per adesso. Se quella che a voi piacque definire città ardente dovrà appartenere al vostro destino. Dio vi farà incontrare l'occasione perché voi ne siate il maestro eletto. Aperse la porta e saltellando scomparve nella notte. È finita questa puntata, ma ne segue un'altra. Non è finita la storia. www.redigio.it e la storia continua.